Eccoci. Allora, gli ultimi capitoli del Cristallo e la Fiamma sono dedicati a tre autori, nel senso di narratori, cioè, scusate, a tre antropologi che hanno rischiato di farsi narratori o comunque hanno lottato fortemente con la questione della forma espressiva da dare al loro lavoro. E sono Malinowski, Leiris e Argedas, che abbiamo già variamente citato, menzionato, insomma, nelle volte scorse, e almeno nel caso di Malinowski avremo anche occasione di tornarci, perché l'ultima parte del programma con i due percorsi di lettura alternativi prevede anche di parlare di Malinowski. Questi tre, diciamo, personaggi con formazione antropologica sono studiati da Alberto Sobrero attraverso la forma del diario, cioè prendendo in esame tre produzioni diaristiche, una per ciascuno di loro, che ci mostrano tre esiti molto diversi di questa, diciamo, lotta tra antropologia e letteratura. E in questi tre casi effettivamente è un problema di conflitto, c'è cioè il conflitto al centro della discussione di Sobrero. Sono tre esiti molto diversi l'uno dall'altro, radicali tutti e tre, perché Malinowski, diciamo, in qualche modo censura la letteratura e l'abbandona, almeno nella produzione ufficiale, diciamo. Leiris abbandona l'antropologia e Argedas abbandona la vita per non essere riuscito ad abbandonare una delle due o a tenerle insieme. E le tre scritture diaristiche che vengono prese in esame sono anch'esse estremamente diverse, perché uno è un diario, come dice il titolo di quando è stato pubblicato nel 67, quello di Malinowski, un diario nel senso stretto del termine. E non era destinato alle stampe, cioè era un documento personale di Malinowski. Un altro è un'opera edita, L'Africa Fantasma, La Freak Fantôme di Leiris, che è la scelta appunto di un registro diaristico per dare conto della questa grande impresa che fu guidata da Marcel Griaul di attraversamento dell'Africa centrale seguendo più o meno i possedimenti coloniali francesi, e Leiris, che aveva l'incarico ufficiale di segretario della spedizione, ne dà conto appunto in forma di resoconto di viaggio, in forma di diario, mentre quello di Argedas, di cui abbiamo già avuto anche occasione di parlare, è un misto, diciamo, come dice Sobrero, nel saggio già abbiamo detto, sul Gallo Silvestre, un misto inestricabile di registri espressivi diversi. Argedas, che era un antropologo di professione, insegnava all'università quando è morto, però è poi diventato più noto, almeno internazionalmente, come autore di romanzi, quindi come autore di opere narrative, e proseguiva le due attività insieme. E questo suo ultimo lavoro, La Volpe di Sopra e La Volpe di Sotto, su cui appunto torneremo alla fine del corso, alla fine di questa parte del corso, direi la volta prossima, è un tentativo di tenere insieme i due registri, cioè quello scientifico dell'antropologo con il suo classico resoconto etnografico, è quello del narratore sotto la specie del diario, un po' diario personale, a cui affidare riflessioni di vario genere, un po' diario di lavoro. Quindi sono tre, diciamo, produzioni diverse, e questo era destinato alla stampa, solo che l'autore non lo ha nemmeno completato e si è ucciso prima di completare il lavoro, però affidandolo al suo editore così com'era, ritenendo che si potesse e si dovesse pubblicare, e così è stato. Quindi tre forme diverse, tre produzioni diverse con tre esiti diversi e tre personaggi alle spalle del tutto diversi fra di loro. Dei tre, il primo è Malinowski, e diciamo la via per la quale lui entra in questo panorama che traccia il libro Il cristallo e la fiamma sui rapporti fra antropologia e letteratura è una via che non aveva scelto l'autore Malinowski, appunto, perché ciò di cui si parla in questo capitolo del libro di Sobrero è che si chiama Etnografia di guerra. Era una scrittura personale non destinata alla pubblicazione e che la sua seconda moglie decise invece di dare alle stampe nel 67. Malinowski, forse comincerei con il dire qualcosa su di lui, perché non so voi quanto già ne sapete, ma in ogni caso, diciamo, il contesto del suo lavoro è fondamentale anche per inquadrare la questione diario, la sua pubblicazione, il senso e il suo valore. E in questi giorni, ricercando il materiale che avevo su Malinowski, su cui avevo fatto un pezzo di un corso monografico, pezzo monografico di un corso del 2010-2011, ho ripreso un saggio che mi sembra di aver già messo sul sito, quindi lo linkerò e basta, se non ricordo male ci dovrebbe essere già, un po' particolare, perché è un saggio scritto da sua figlia, una delle sue tre figlie, la più giovane, che ho scoperto in questi giorni essere morta nel maggio di quest'anno, Elena, che scrive questo saggio nel 1985, abbastanza breve saggio di carattere biografico, che si chiama Bronislaw Malinowski, The Influence of Various Women on His Life and Works, l'influenza di varie donne sulla sua vita e sul suo lavoro. E, diciamo, è un saggio interessante perché bene o male dà molti spunti biografici su Malinowski, uno se ne fa una idea abbastanza, diciamo, rappresentativa della vita di Malinowski attraverso queste pagine della figlia, che però sceglie di entrare nella vita del papà attraverso questa chiave, le donne, che in effetti sono state una presenza importante e sono una delle presenze clamorose del diario. Il diario essenzialmente è un'opera che ha sollevato scandalo quando è stata pubblicata, poi ovviamente ne parliamo, e la faccenda delle donne nel diario era abbastanza importante. E nel, appunto, tracciare un po' sinteticamente, ma in modo abbastanza ricco, la vita del padre, Elena riconduce essenzialmente alla figura della madre, cioè sua nonna, la madre di Malinowski, questa importanza della figura delle donne nella vita di Malinowski. Lui nacque nel 1884 e dopo 4 anni morì suo padre, che era un accademico polacco, era nato a Cracovia Malinowski, che si era occupato di linguistica ma anche di etnografia, il padre di Malinowski, Morì molto presto e lui praticamente visse tutta la sua vita, no, nel 98, scusate, non nell'88, quindi aveva 14 anni Malinowski quando morì il padre. E perché adesso, mentre lo dicevo, 4 anni non mi suonava più, perché la Elena parla, racconta qualche accenno sulla diversa percezione che lei aveva come nipote di questi due nonni, una presentissima, la nonna, e uno totalmente assente, il nonno, di cui suo padre non parlava mai e di cui poi lei ha, insomma, raccogliendo le notizie, opinioni, eccetera, di colleghi, allievi di suo padre, in realtà ne aveva un rapporto estremamente conflittuale, ma questo non si poteva strutturare in 4 anni, si struttura in 14. Comunque rimane presto orfano, nel senso che è il momento formativo del giovane Malinowski, quando viene a mancare il padre, e la madre è proprio una figura centrale nella sua vita. Lui era stato anche un bambino molto di salute malferma, aveva avuto grossi problemi agli occhi, rischiava la cecità, eccetera. Quindi la madre praticamente gli fece anche da istitutrice, cioè grazie alla madre lui riuscì a completare e molto brillantemente i suoi studi liceali, eccetera. E per esempio nel diario, come si nota in modo abbastanza forte, una specie di ipocondria di Malinowski, abbastanza fissato con medicine, salute, droghe. E lui aveva però avuto effettivamente una gioventù e un'infanzia molto molto travagliata dal punto di vista fisico, quindi è possibile che questa sia una cosa che lo ha definitivamente segnato. Secondo la ricostruzione della figlia, certamente lo aveva segnato questo rapporto molto forte con la madre. Intendiamoci, la ricostruzione della figlia, che poi se avrete voglia e pazienza potete leggere per conto vostro, parla di questa chiave, le donne nella vita di Malinowski, ma cioè, non è che Malinowski era, diciamo, chiuso in un universo di relazioni femminili, è che di solito i suoi biografi, commentatori e critici parlano solo dei suoi amici maschi, per esempio e colleghi, eccetera. Nel Cristallo e la Fiamma, e anche in altri saggi che ha scritto in precedenza Alberto Sobrero, e così come hanno fatto diversi altri critici, si soffermano moltissimo sulla figura di un amico di Malinowski di gioventù, con cui ruppe i rapporti proprio all'inizio della sua carriera di antropologo, durante il viaggio per l'Australia, appunto, Stanislav Witkiewicz, come è scritto, ve lo vedete, ma è scritto Witkiewicz, polacco ovviamente anche lui. E il rapporto con Witkiewicz, che è stato poi un drammaturgo importante, un pittore importante in Polonia, fu proprio fondativo. Ci sono dei critici che sostengono che Malinowski non si sarebbe mai costituito come il Malinowski che conosciamo se non avesse per molti anni intrattenuto un rapporto così, diciamo, fecondo e stretto con il suo amico Stas. Quindi ecco, nella critica sono presenti spesso le relazioni di Malinowski con amici e colleghi maschi, questo elemento femminile non veniva mai molto considerato, e invece poi di fatto sotto sotto, e come appunto il documento molto privato del diario testimonia, la relazione con le donne era stata molto importante nella sua vita. Donne che sono di vario genere, la mamma, le figlie, le mogli, è stato sposato 2 volte, le amanti, ha avuto diverse relazioni, e le allieve. Anche questo è un dettaglio non del tutto banale. Malinowski è stato uno dei capiscuola dell'antropologia classica britannica e quindi ha avuto molti allievi e allieve, però fu, a quanto sembra, una sua caratteristica quella di promuovere fortemente la possibilità di donne di accedere alla professione di antropologa e di praticarla sia a livello accademico sia a livello di ricerca sul campo. Questa è una notazione specifica che la figlia Elena fa nel suo piccolo saggio, dicendo che appunto tra, siamo agli inizi del Novecento, nei primi decenni, nella prima metà del Novecento, dalle signore di buona famiglia e di classe media ci si aspettava che fossero coltivate, ma non che andassero oltre un certo livello di studio, e che, diciamo, la parte pubblica e ufficiale, autorevole nel campo, per esempio, dell'esercizio degli studi, si riservasse ai maschi e ai colleghi maschi. Malinowski fu, a quanto sembra, uno dei pochissimi che invece trattò le sue allieve su un piano di assoluta parità con quello dei suoi allievi, e appunto ci racconta la figlia, nella vita non lunghissima che ha potuto condurre insieme al padre, che morì giovane e morì curiosamente alla stessa età di suo padre, cioè a 58 anni, di cuore, esattamente come suo padre, cioè ha vissuto la stessa età ed è morto nella stessa maniera, quindi le figlie erano giovani quando lui è morto nel 42, ma nel tempo, diciamo, che hanno avuto per stare insieme con questo padre, e hanno assistito nelle varie case di famiglia anche al formarsi di questi gruppi di allievi e allieve che frequentavano Malinowski in vacanze di studio, lavoro, eccetera, e c'era una comunità mista, maschi e femmine erano entrambi presenti, e questa era appunto una caratteristica abbastanza particolare per l'epoca. Le donne, quelle di cui si parla in questo piccolo saggio, sono state importanti, diciamo, un po' negli sviluppi della sua vicenda, come anche riferita nel diario, perché lui, diciamo, abbiamo detto, è nato in Polonia, ha fatto i suoi studi fino all'università in Polonia, già aveva cominciato a leggere di antropologia mentre era in Polonia, si trasferisce per la prima e comincia, una volta laureato in Polonia, fa dei viaggi di studio in Europa, va a studiare a Lipsia, per esempio, e appunto comincia a approfondire gli studi di antropologia, ma si trasferisce a Londra, se non ricordo male nel 1910, esattamente al seguito di una donna, una pianista sudafricana, di cui adesso mi sfugge il nome, ma che lui aveva conosciuto a Lipsia, per l'appunto, dove lei era a perfezionarsi per gli studi musicali, lui era lì a perfezionarsi in studi antropologici, si innamorano, lei decide di trasferirsi a Londra per proseguire le sue attività e lui la segue e si stabilisce a Londra, che era un punto molto importante di attrazione per lui, come abbiamo detto, di Conrad, altro polacco di qualche un po' più grande di Malinowski, che Conrad a un certo punto decide di farsi britannico interamente, Malinowski idem, cioè lui, diciamo, si trasferirà per questi motivi biografici, diciamo anche sentimentali, a vivere a Londra, ma era già, diciamo, un punto di riferimento la cultura britannica, che in campo antropologico era, diciamo, importantissima, e quindi, diciamo, le due cose vanno benissimo dal suo punto di vista, e stando a Londra studia alla London School of Economics, che sarà quella dove poi lavorerà anche come docente e sarà la depositaria del suo archivio a lungo, ed è quella che ha messo online, dove possiamo consultarlo adesso, una buona parte delle sue carte, delle sue fotografie, eccetera. Ed entra in rapporto con i diversi, diciamo, antropologi importanti all'epoca, come Rivers, Seligman, Haddon, e è lì che comincia la sua carriera di antropologo professionale, quando appunto questo gruppo di suoi docenti di riferimento riesce a organizzare il suo lavoro di campo. Non si sapeva ancora bene dove, ma comunque in Oceania, quando nel 1914 se lo portano dietro, perché si terrà in Australia, per l'appunto, il congresso internazionale della British Association for the Advancement of Sciences, che aveva diverse sezioni. La sezione H era la sezione di antropologia, e lui è incaricato di, diciamo, gli riescono a dare l'incarico di segretario, nella specifico di Merritt, che era uno appunto degli antropologi importanti che avrebbe partecipato a questo convegno. E quindi, tra fondi rastrellati in varia maniera e viaggio pagato, perché appunto in quanto segretario di Merritt, va in Australia. Nel frattempo scoppia la guerra, prima guerra mondiale, e lui, essendo ancora suddito austriaco in quanto polacco, era un nemico della Gran Bretagna. Ciò non di meno, diciamo, la lungimiranza e l'influenza dei suoi mentori scientifici inglesi e poi australiani gli vale la possibilità di attuare quello che era il suo programma, il motivo per cui gli avevano consentito di andare lì, cioè di fare ricerca sul campo. E nel 14, quindi, comincia la sua permanenza di campo, e complessivamente lui sarà in Australia in Oceania tra il 1914 e il 1920, quasi sei anni continuativamente. Riesce a fidanzarsi, sfidanzarsi e sposarsi. Quindi torna sposato in Inghilterra. Su questi sei anni di permanenza in Oceania, quasi la metà li passa sul campo, a fare ricerca sul campo, e un terzo intero, cioè due anni, li passa alle isole Trobriand. Dunque, sei anni di permanenza in Oceania, circa metà del tempo sul campo a fare etnografia, l'altra metà del tempo era in Australia, tra Melbourne e Brisbane, se non ricordo male, Melbourne e Adelaide, non so come si dica in inglese Adelaide, francamente, dove appunto nei due posti si fidanza prima con una persona e poi con un'altra, e nel frattempo se ne riparte per il campo. Nei soggiorni in città in Australia comincia a lavorare alle sue note di campo e comincia a pubblicare i primi saggi. Una volta tornato indietro con la moglie e mamma appunto di Elena e delle altre due figlie, comincerà a scrivere le sue opere, che lo fanno quello che nel diario preannunciava di voler essere, cioè il rivoluzionario dell'antropologia sociale britannica, ci riesce e scrive tra il 22 e il 35 quattro grosse, oltre a vari saggi naturalmente, quattro grosse monografie, tutte tratte dal materiale trobriandese. Un paio di saggi che aveva scritto lì in Australia erano tratte dal primo soggiorno che era invece in Papua Nuova Guinea. Praticamente tutta la sua carriera di studioso, che è stato veramente tra le massime figure dell'antropologia classica britannica, perché poi dopo appunto ha acquisito anche la cittadinanza britannica, ha insegnato in Gran Bretagna e ha scritto sempre in inglese, ha pubblicato sempre in inglese, ma mondiale, cioè diciamo l'antropologia britannica e Malinowski all'interno di essa erano diciamo largamente una delle correnti più importanti, insomma, e delle realtà più importanti negli studi antropologici. Lui la sua intera carriera il grosso della sua produzione scientifica la tira fuori da questo quasi 3 anni di lavoro di campo fatto tra il 14 e il 18. Per cui il primo libro è Argonauti del Pacifico Occidentale. Che tra l'altro aveva già nel titolo, diciamo, Argonauti, un riferimento che è uno degli esiti di cui poi parliamo, insomma, di tutto il suo tentativo di costruire un nuovo registro espressivo nel campo scientifico. Argonauti, che richiama il mito degli Argonauti, il mito classico degli Argonauti, attribuendolo a questi estremamente periferici gruppo di nativi trobriandesi. Argonauti del Pacifico Occidentale, nell'originale suona il sottotitolo An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagos of Melanesia and New Guinea, un resoconto della impresa, nel senso di proprio imprenditorialità, enterprise, dell'impresa e dell'avventura nativa nella Melanesia, eccetera, eccetera. Quindi li caratterizza, ne fa, se lui deve essere l'eroe fondatore dell'antropologia sociale, ha bisogno di eroi importanti, e quindi se li costruisce bada a costruirseli come appunto personaggi mitici degni della mitologia classica, capaci di impresa, capaci di viaggi come gli Argonauti, capaci di avventura. E poi produce altre 3 monografie nel 26, Crime and Custom in Savage Society, nel 29 The Sexual Life of Savages in Northwestern Melanesia, 35 Coral Garden and Their Magic, anche qui un lungo sottotitolo. E dunque si occupa in Argonauti, non lo dice nel titolo, ma il centro della sua narrazione è questo scambio cerimoniale del Kula, in cui girano beni puramente simbolici, collane di conchiglie che girano in senso orario sull'ava e bracciali di conchiglie che girano in senso antiorario, muali, che non sono posseduti da nessuno ma vanno scambiati. Io ti do una conchiglia, tu mi dai un bracciale, io ti do 6 conchiglie, tu mi dai 5 bracciali, eccetera, nel corso di spedizioni cerimoniali che vengono organizzate, e sono l'organizzazione di queste spedizioni cerimoniali uno dei centri della vita sociale di queste isole, che le collegano Le Trobri e tutti i gruppi di isole circonvicine, perché tutto lo scambio coinvolge diversi arcipelaghi, e intorno a cui ruotano politica, economia, magia, come fatto estremamente importante, dunque per noi sarebbe religione, intorno a questo scambio rituale. Il Kula, che è il nome di questo circuito, insomma, di scambi rituali di conchiglie e collane che non devono conchiglie e bracciali e collane che non devono mai essere tenuti troppo a lungo, se no si fa brutta figura. Quando ce l'hai per un po' di tempo, poi organizzi una spedizione e le porti dai tuoi vicini, che in cambio ti daranno, appunto, se tu hai portato conchiglie ti daranno bracciali, o viceversa. E quindi è una specie di obbligo di relazioni sociali internazionali, anche se su un quadrante che geograficamente noi possiamo considerare ristretto, ma andavano con canoe in mare aperto. C'erano le canoe da grandi per la navigazione in mare aperto, quelle più piccole che servivano per la pesca locale, eccetera. Ma insomma, era un'attività che informava di sé le relazioni sociali internazionali. Il primo libro è su questo, e gli altri si occupano di tutt'altri aspetti e ne trattano di aspetti molto diversi. Crimine e tradizione, crime and custom, quindi custom, cioè il costume, la tradizione, la legge, crime, l'infrazione della, quindi regola e rottura della regola, 1926, 1929, The Sexual Life of Savages, quindi non solo lo studio della parentela, che era un classico, diciamo, degli studi antropologici e sempre lo è rimasto, ma proprio i costumi sessuali, cioè come avvenivano le forme di matrimonio e altre forme di vita sessuale in questa parte del mondo. Coral Gardens and Their Magic, ancora un amore per titoli diciamo abbastanza narrativi. Il sottotitolo era uno studio dei metodi della coltivazione del suolo e dei riti agricoli sulle isole trobriandesi, e cioè sull'agricoltura e sulle coltivazioni, quindi etica, morale, vita sessuale, politica, parentela, tecniche agricole, magia. È un tentativo, attraverso queste varie monografie, di dare una descrizione a tutto tondo della vita di queste popolazioni. E questa è una delle caratteristiche che, appunto, connotano la nuova antropologia britannica, non solo di Malinowski, di Redriff Brown e dei loro successivi allievi, che andranno sotto il nome di funzionalismo come etichetta, diciamo, generale, esattamente perché grosso modo interpretano tutte le cose che studiano per le funzioni sociali che hanno nel mandare avanti le società che loro studiano. Ogni singolo istituto culturale, di ogni singola usanza, di ogni singola pratica, non si interessano tanto di ricostruire comparativamente la storia, come era per esempio la prospettiva di un Fraser con il suo ramo d'oro, quanto di vedere a che servono e come si combinano con le altre forme di vita istituzionale, politica, sociale, religiosa, eccetera, ed economica in quella data società. Quindi spiegando il senso e il valore di ogni istituzione grazie alla funzione che, appunto, questa svolge. E Malinowski costruisce l'intera, scriverà anche dei libri di carattere più teorico, ma non sono stati tradizionalmente particolarmente valorizzati e apprezzati nella storia dell'antropologia, l'intera sua carriera di studioso è costruita su questo suo lavoro di campo lunghissimo, prolungato, e che, come vedremo appunto quando ci occuperemo nell'ultima parte del corso del gruppettino dei saggi, uno dei quali è il primo capitolo di Argonauti del Pacifico Occidentale, cercando di tirarne fuori anche indicazioni di carattere generale, di metodo, su come fare ricerca sul campo, su come fare antropologia nel suo approccio, appunto, che voleva essere rivoluzionario rispetto a quella dei predecessori come i Rivers e la generazione immediatamente a lui precedente, e in realtà anche Coeva. Torna appunto agli intrecci con le donne, che sono riflettuti molto nel diario. In uno di questi suoi soggiorni lui si era innamorato e si erano fatti promessi sposi con una delle figlie di uno dei suoi mentori australiani, Edward Stirling, che lo aiutava appunto, lo guidava nel lavorare sul materiale che veniva raccogliendo nei suoi soggiorni. Si innamorano e la chiede in moglie dopo il primo di questi soggiorni nel 14-15. Poi riparte e, diciamo, c'ha questa promessa sposa. Al suo secondo ritorno dal campo, cioè dopo la prima permanenza nelle Trobriand propriamente, non va più ad Adelaide ma va a Melbourne, dove conosce la figlia di un altro accademico con cui appunto aveva anche stabilito relazioni, Elsie Masson. Si innamora anche di Elsie Masson e poi, diciamo, si fidanza anche con Elsie Masson prima di aver rotto la relazione con la povera Nina Stirling, la quale a un certo punto sarà lei che prende il coraggio e dice: oh, lasciamo perdere. Non era molto usuale tutto ciò, e i diari di cui arriveremo a parlare, che, diciamo, corrispondono soltanto a un pezzo di questi suoi tre soggiorni sul campo, sono fittissimi di annotazioni di lui che pensa a N, che sarebbe Nina Stirling, e c'ha il problema. Prima, diciamo, è tutto contento perché c'ha la prospettiva di stabilizzarsi da un punto di vista anche, diciamo, istituzionale, di sposarsi, eccetera. Quando viceversa subentra l'amore per Elsie Masson, c'è il problema di non aver concluso la sua relazione precedente, e quindi si sente fuori posto nella nuova e fuori posto nella vecchia. E questo è una... ci sono moltissime annotazioni su questo nei diari. E dunque la presenza femminile è in realtà presente, in quanto quando, diciamo, le conosce, insomma, c'ha relazioni che sono importanti, perché se si arriva ad essere promessa sposa e promesso sposo vuol dire che la relazione è importante, ma importantissime dal punto di vista fantasmatico. In una delle recensioni importanti che uscirono nel 67, appena dopo la pubblicazione del diario, Clifford Geertz scrive che emerge la presenza di due mondi Malinowski viveva, mentre era alle Trobriand, in due mondi contemporaneamente: uno presente e concreto, che era quello del suo lavoro etnografico, nel quale aveva a che fare essenzialmente con i nativi trobriandesi e qualche amico bianco che viveva lì nelle Trobriand. È un mondo fantastico che era quello delle largamente popolato di personaggi femminili, che era quello dei suoi sentimenti o del suo rapporto con la madre. Lui partito nel giugno del 14 dall'Europa non la rivedrà mai, questa presenza per lui fondamentale nella sua vita e nel suo equilibrio sentimentale, psicologico, eccetera, non la rivedrà mai, e addirittura la madre morirà, credo, nel gennaio del 18, lui lo saprà 6 mesi dopo, mentre era appunto lì alle Trobriand, scoprirà solo 6 mesi dopo che la madre era morta, e quindi un'altra, diciamo, lunga serie di entrate densissime e tormentatissime e soffertissime sui rimpianti di non averla mai più, di non poterla più vedere, di non aver esserle stato vicino quando era morta, nel non aver avuto un rapporto buono come lui avrebbe voluto nei confronti di questa persona che viceversa nei suoi confronti era stata fondamentale, totalmente devota, eccetera eccetera. Quindi un mondo fantastico dei suoi rapporti e delle sue relazioni intellettuali e sentimentali, che lo impegna enormemente da un punto di vista emotivo, e un mondo reale che lo impegna enormemente dal punto di vista lavorativo, che però sono completamente scissi e in conflitto fra di loro. Questo mondo appunto affettivo era popolato da queste figure femminili. La questione comunque, se non altro dal punto di vista matrimoniale, si risolve quando torna definitivamente in Australia dalle Trobriand alla fine del 18, poi si sposa con Elsie Masson, partono nel 20 per l'Inghilterra, e da lì inizia, diciamo, la fase matura della vita di Malinowski, in cui Malinowski riesce a diventare Malinowski grazie a tutto questo materiale che ha accumulato in questi anni di permanenza in Oceania. Comincia e produce questi libri che abbiamo detto, sempre aiutato dalla sua moglie in carica. Elsie Masson, finché può, lo aiuta moltissimo ed è molto presente nel lavoro su tutto il materiale che aveva accumulato di schede di campo, fotografie, eccetera. Ottiene i primi incarichi di docenza in Gran Bretagna, alla London School of Economics soprattutto. Nascono in successione le sue 3 figlie. Purtroppo Elsie, la moglie, si ammala già fin dal 25, l'anno in cui nasce la 3ª figlia Elena, l'autrice di questo saggio biografico, di sclerosi multipla, malattia che si porta appresso per 10 anni con enormi sofferenze, e che saranno 10 anni anche di allontanamento in famiglia, quindi la famiglia comincia un po' a disperdersi, perché lui è sempre più un personaggio importante, è sempre più impegnato. Fa vari soggiorni negli Stati Uniti, non rinuncia a intrattenere altre relazioni. Nel frattempo la moglie ha sempre più problemi di salute, si trasferisce anche a vivere in Austria. È una famiglia che peregrina, prima di lui diventare un professore ufficiale importante che non può non stare a Londra. Avevano vissuto alle Canarie, dove ha scritto il Argonauti. Quando lui era un bambino malato, malaticcio, la mamma lo portava in giro per l'Europa del Sud. Avevano conosciuto l'Italia, la Spagna, la Grecia, erano arrivati fino alle Canarie, e lui ci ritorna per scrivere con la moglie e la prima figlia, per scrivere Argonauti. Compreranno una casa che sarà la casa di famiglia vicino Bolzano, che era già Italia, perché appunto dopo la guerra è già Italia, e sarà la casa di famiglia per diversi anni. Le figlie crescono lì, una ci nasce. La moglie malata, insomma, non potendo più stare nel clima di Londra, se ne va in Austria, non nella casa loro perché era troppo isolata. Va in Austria, lui nel frattempo appunto comincia a stabilire rapporti con gli Stati Uniti, andrà a vivere negli Stati Uniti nel 38, le figlie nel frattempo stavano in Inghilterra, la moglie morì nel 35, lui andrà a vivere negli Stati Uniti nel 38 e ci rimane perché nel frattempo scoppia la guerra nel 39, l'Europa è difficile da praticare, gli suoi stessi colleghi della London School of Economics gli consigliano di rimanere lì e comincia l'ultimissima sua fase della vita dal 38 al 42, perché muore nel 42. Si va a riprendere le tre figlie, che quindi vivranno in America ma non con lui in realtà, e lui si risposa con la seconda moglie, che, con la quale aveva una relazione ormai da diversi anni, una pittrice inglese, che va a vivere con lui negli Stati Uniti. Si sposano e il matrimonio dura soltanto 2 anni, perché si sposano nel 40 e lui muore improvvisamente per questo attacco di cuore imprevisto, esattamente come il padre, alla stessa età del padre, nel 42, all'età di 58 anni. E lì entra in scena il protagonista della narrazione del capitolo Etnografia di guerra, e cioè il diario nel senso stretto del termine, perché morendo appunto all'improvviso di infarto, lui lascia tutto sotto sopra, lavori a metà, materiali come chiunque di noi sta lavorando, c'ha tutto sparso all'università, a casa, eccetera, senza testamento ovviamente. Quindi la moglie veletta diventa erede universale e quella che decide tutto, anche della sua ormai importantissima eredità scientifica, ed è il punto di riferimento dei suoi amici e collaboratori che cercavano di aiutarla a ricostruire, a mettere ordine in tutto il suo materiale e nelle sue ricerche lasciate a metà. In questi anni nel frattempo si era recato brevemente in Africa, dopo moltissimi anni aveva fatto la prima piccola ricerca sul campo, andando a trovare una delle sue allieve predilette e candidata seconda moglie, ma come dice Elena purtroppo non fu lei la seconda moglie di mio padre, Audrey Richards, antropologa appunto inglese che ha lavorato soprattutto in Africa. Andrà a fare terreno di ricerca in Messico con la moglie nuova veletta, aveva programmato una spedizione in Messico in cui l'avrebbe dovuto accompagnare anche Elena, che all'epoca aveva 17 anni, ma questa spedizione non si fece perché appunto lui morì. E tra le carte che furono ritrovate nel suo ufficio dell'università c'era un quaderno massiccio nero e un'altra più piccolino, che erano appunto scritture chiaramente diaristiche. Veletta scrive nella prefazione del diario, questa racconta insomma come è stato ritrovato, il collaboratore che la chiamò, che era appunto anche di origine polacca o comunque conosceva il polacco, le lesse al volo, le portò subito questo materiale, perché lei ha detto che non ne sapeva nulla di che cosa, il marito non le aveva mai parlato di diari, che possedesse, che stesse scrivendo, che avesse scritto in passato. Quindi questo collaboratore gliele porta, gli legge qualche entrata, quindi capiscono che è una scrittura diaristica, e lei se lo tiene, diciamo, con sé nei suoi vari spostamenti. Dall'America si trasferisce a vivere definitivamente in Messico, dove si risposerà e muore, mi sembra, nel 73. Nel 67, a un certo punto, decide, sarà stato nel 66, ci avranno messo un po' a lavorarci, che questo diario va pubblicato. Quindi viene tradotto. Il diario era scritto in polacco essenzialmente, più tutta una serie di inserti nelle più diverse lingue, tra il kiriguino, cioè la lingua delle Trobriand, che Malinowski ormai conosceva bene, italiano, francese, inglese, di tutto, ma essenzialmente era scritto in polacco, mentre Raymond Firth fa notare nelle sue introduzioni al diario di cui ora parliamo, tutto il suo materiale di lavoro era in inglese, cioè le sue note di campo, il materiale sul quale, che lui aveva accumulato in questi 2 anni e 8 mesi di ricerca etnografica, e che poi gli frutteranno la possibilità di scrivere le sue monografie e i suoi saggi, che lo fanno diventare Malinowski, erano tutti in inglese o in kiriguino, cioè in lingua locale che lui appunto aveva imparato, e quella era stata una, diciamo, degli scatti della nuova modo di fare antropologia che Malinowski teorizzava e praticò molto rapidamente, perché nel primissimo soggiorno sul campo, gli 8 mesi che fa in Papua Nuova Guinea, cioè la grande isola che oggi è divisa tra Papua Nuova Guinea, che è uno stato indipendente ed era l'ex colonia inglese, e l'altra, la metà ovest, che invece è un pezzo di Indonesia, che era l'ex pezzo olandese durante il colonialismo. Al primo soggiorno appunto etnografico nel 14-15 fu svolto sulle coste meridionali della Papua Nuova Guinea e su alcune isole, e di questo periodo noi abbiamo il diario. E questo primo periodo di ricerca era agosto 14, marzo 15, e c'è il primo dei due diari, che è del settembre 14, marzo 15, copre quindi praticamente l'intero primo periodo, e lui subito si lamenta di avere tra i piedi troppi bianchi, di stare in mezzo a troppi bianchi, preti, agenti commerciali, gente che tra l'altro non gli piace, e sente il bisogno viceversa di distaccarsene per poter fare un lavoro vero, e soprattutto non sa la lingua. Lui deve servirsi di intermediari, e questo lo sente come un forte limite alla sua capacità di lavoro. Nei 2 soggiorni successivi, maggio 15, maggio 16, ottobre 17, ottobre 18, che saranno nelle isole Trobriand, lui molto velocemente, nel giro davvero di pochi mesi, si impadronisce della lingua locale, il kiriguino. Kiriguina era una delle regioni dell'isola principale delle Trobriand, Boyowa. Nel giro di pochi mesi si rende indipendente, non ha più bisogno di interpreti e di intermediari, e diciamo, lavora in modo autonomo sul campo. E una delle cose che appunto teorizza, lo vedremo nel capitolo introduttivo di Artonati del Pacifico Occidentale, è che una etnografia dovrebbe arrivare, la sua etnografia trobriandese dovrebbe sboccare nella costruzione di un corpus inscriptionum kiriwinensium, in un corpo di iscrizioni kiriwinensi, cioè quello che loro hanno detto nella loro lingua, io ve lo scrivo esattamente così e poi lo commento. E parliamo di magia, parliamo di tutto quello che riguarda ciò che essi dicono nella loro lingua della loro vita. Non lo farà mai questo, ma era stata una delle idee programmatiche che aveva sviluppato esattamente sulla base di questo dominio della parlata locale, che lo rendeva autonomo rispetto a qualsiasi intermediario, e questa era una novità che sarà uno degli obblighi poi del lavoro etnografico moderno, cioè post-malinowskiano. Prima di Malinowski questo non si faceva, si lavorava sempre con interpreti, nessuno era mai stato 2 anni e 8 mesi sul posto per fare ricerca. La tecnica della ricerca, che era depositata nei manuali di ricerca dell'epoca Rivers, diciamo così, William Rivers, che era uno dei suoi maestri, era la tecnica detta della survey, cioè della ricognizione, che per definizione è circoscritta nel tempo e nel luogo. Si fa una survey su un determinato tema in un determinato luogo, e quindi ci si vale della collaborazione di persone locali che sanno entrambe le lingue, quella del ricercatore e quella degli interlocutori, e il lavoro si svolge di solito sotto la veranda della casa, di una delle case, diciamo, dei bianchi, uno qualche ufficio coloniale, e ci sono le fotografie appunto che iconograficamente marcano questo sviluppo. Nel saggio di Stocking che abbiamo messo, che ho messo nella, come uno di quelli del pezzettino della lettura Alieni lontani, si fa anche un ragionamento su queste iconografie, per cui non mi ricordo se era Seligman, insomma, fotografato al tavolino sotto la veranda, seduto come sono seduto io in questo momento, come più o meno siete seduti voi e come siamo abituati a fare fin dagli anni della scuola, con 2 poveri locali che non usavano questo genere di pratica e occupazione dell'ambiente, seduti a fianco a lui, che gli dettano cose che lui trascrive con un altro che fa da intermediario. La versione Malinowski, osservazione partecipante, è la sua tenda piantata in mezzo al villaggio da sola. Cioè è lui che va in mezzo a loro e non sono loro che devono venire in processione da te a dirti quello che sanno, perché per motivi misteriosi ti interessa. I motivi per cui a lui interessino gli affari dei trobriandesi, per i trobriandesi rimangono misteriosi e non è affar suo spiegarglieli. Pensiamo di desumere dalle cose che più o meno ci racconta nel diario. Però si prende la briga di essere lui che va lì, pianta la tenda lì e si fotografa lì. Non è un selfie, nel senso che non si vede lui stesso lì autofotografato, cosa che con le macchine dell'epoca sarebbe stato estremamente difficile, ma la logica è esattamente quella. Io testimonio, lui produsse un migliaio di fotografie, e anche questa era una grande novità tecnica per l'epoca, e queste fotografie, come vi ho già detto, sono tutte sul sito della London School of Economics, e si prende la briga di farsi fotografare. C'erano altri suoi amici commercianti bianchi, eccetera, che erano lì e che lo aiutavano anche in questo lavoro di fotografia, di sviluppo, eccetera, delle lastre di conservazione, eccetera. Lui si prende la briga o di fotografare la sua tenda o di farsi fotografare, per esempio, mentre è dentro la tenda, che batte a macchina, e sullo sfondo ci sono dei trobriandesi che guardano dentro. Noi siamo qui, siamo insieme, io sto facendo questo da solo laggiù. Oppure la mia tenda, eccola, vedete sullo sfondo che elegantemente non la piazzo in primo piano, ma si vede la capanna del capo Toulua che riceve l'omaggio delle collane Muali. Sullo sfondo, se ci fate caso, si vede un triangolino bianco, è la punta della mia tenda, io ero lì. In altre, più in primo piano, sulla spiaggia di Sinacheta, eccetera. Due piccole chiose al riguardo. Uno, non so perché, ma il nostro eccellente Alberto Sobrero, in almeno due passi del suo libro, dice: lui la sua tenda ci teneva a tenerla ben lontana dal villaggio. Io non lo so, glielo devo chiedere da dove ha tirato fuori questa cosa, perché non sembra proprio che sia così. Cioè, se uno legge solo questo libro, ne trae il fatto che non solo dal diario si vede che i nativi gli davano fastidio, ma che lui se ne teneva a distanza. Viceversa, non solo la tenda la mette in mezzo e la fotografa, ma come ci racconta Stocking, questo fa parte poi proprio della sua strategia deliberata di costruirsi come il rivoluzionario dell'antropologia sociale. Cioè la sua tenda piantata in mezzo fa parte della testimoniare un passaggio. Io sono stato lì e ci sono stato così, imparandomi la loro lingua, vivendo la vita quotidiana del villaggio dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera di quella successiva per 2 anni e 8 mesi, 2 anni almeno. I primi 8 mesi hanno funzionato in modo un po' diverso. E nell'allestimento sapiente, oltre che come scrittura, ma anche come impaginatura, paginazione di Argonauti del Pacifico occidentale, lui il suo materiale fotografico lo distribuisce, è illustrativo perché fa anche delle mappe, eccetera, lo distribuisce in modo studiato, per cui in apertura ci mette appunto una determinata foto in cui c'è la sua tenda sulla spiaggia, eccetera, eccetera. Inframmezza le foto che commentano i vari passaggi del libro, i vari capitoli del libro, e sono più o meno pertinenti a ciò di cui si sta trattando nel libro. Nell'edizione italiana di Argonauti del Pacifico occidentale, per motivi assolutamente commerciali, per risparmiare, tutto il blocco delle fotografie è separato e messo in fondo. Quindi, diciamo, è proprio un'altra cosa, è un dettaglio, per carità. Però, appunto, come vedremo nel saggio di Stocking, anche la presentazione del suo lavoro, Argonauti del Pacifico occidentale, al lettore britannico, colto naturalmente ai colleghi accademici, ma anche al più largo pubblico colto, faceva uso anche di questo nuovo mezzo di comunicazione che era la fotografia, in un modo studiato tanto quanto era la costruzione e la scrittura del testo. Nel corso del tempo questo magari si va a perdere, però ecco, insomma, all'epoca c'era. Nel pezzo monografico del corso del 2010 che vi dicevo, il 2011 che vi dicevo, io ho messo anche una edizione originale del testo di Malinowski, che si trova online di una biblioteca. Beh, non è la prima edizione, ma l'impaginazione è identica, e quindi uno si può andare a vedere il PDF di come era impaginato con le foto originali. Ultima chiosa: in biblioteca giù di di antropologia abbiamo una copia della prima edizione di Argonauti con una dedica di Malinowski. C'è un'annotazione autografa di Malinowski al possessore del libro, che si vede doveva essere un etnografo, che diceva con molti auguri per il suo lavoro etnografico. Non lo so come è arrivata in biblioteca, non ho mai indagato, magari se l'è procurata Vinigi Grottanelli, che è stato, papà dell'etnologia italiana, che ha insegnato qui a Roma, è stato un personaggio importante nel suo campo ai suoi tempi. È morto negli anni Ottanta, e quindi magari era lui che se l'era procurata. Comunque, guardando appunto come era fatto il libro, guardando nelle pagine prima del frontespizio, ho visto che c'era anche questa annotazione. Se vi coglie curiosità, ce l'abbiamo nella biblioteca giù. Non mi ricordo più perché sono arrivato a parlare di questo così in dettaglio, ma ero partito in realtà dal fatto che Veletta pubblica il diario nello stretto senso del termine, e questo avviene nel 67, appunto. È un'operazione molto controversa questa della pubblicazione del diario nello stretto senso del termine. Anche questo c'è esattamente in questa versione, che è l'edizione dell'89, sta su internet, c'è il PDF precisamente di questa edizione qui, che è molto utile perché l'edizione dell'89 ha due introduzioni della stessa persona, Raymond Furt, che era uno degli allievi più importanti diretti di Malinowski, che fu in qualche modo preso in ostaggio da Veletta Malinowska per scrivere la introduzione dell'edizione del 67. E in questa edizione dell'89 ci sono le due introduzioni, quella del 67 e quella della ristampa dell'89. E sono molto interessanti perché quella dell'89 rilegge quella del 67, e il Furt dell'89 dice che io nel 67 scrissi piuttosto unwillingly, controvoglia, la mia introduzione, perché nessuno degli allievi di Malinowski, che erano gli antropologi importanti ancora nel 67, nessuno aveva piacere ed era d'accordo con la pubblicazione di questo lavoro, di questi diari nello stretto senso del termine. E che uno di loro si fosse prestato a scriverne l'introduzione, in qualche modo dava l'avallo a questa operazione. E quindi lui dice: io lo feci piuttosto unwillingly, di controvoglia, però pensai che era il caso di non abbandonare a se stesso questo povero diario del nostro caro maestro, che rischiava così gravemente di metterlo in cattiva luce andandosene in giro per il mondo da solo. Lui in qualche modo l'ha voluto accompagnare, prendere per mano e introdurlo con osservazioni scritte da qualcuno che sapeva come stavano veramente le cose ed era animato delle migliori intenzioni nei confronti di Bronislaw Malinowski. La vedova scrive appunto un paio di pagine per dire semplicemente che lei aveva sempre apprezzato ed era sempre stata interessata alle scritture biografiche ed autobiografiche, quindi alle lettere, ai diari, eccetera, delle persone note per altre cose, pittori, lei era una pittrice, quindi soprattutto si interessava degli artisti, letterati, narratori, scienziati, che con queste scritture, diciamo, private e biografiche permettevano ai lettori di farsi un'idea del contesto del lavoro per il quale erano noti e di tutti i vari lati della sua personalità, della loro personalità. Ed essendo il suo defunto marito un personaggio così importante nella disciplina antropologica dell'epoca, lei riteneva che fosse giusto, visto che questo diario si era ritrovato, che fosse giusto far conoscere appunto dei lati personali e non altrimenti noti del carattere, della vita, dei pensieri di Malinowski attraverso la pubblicazione. Quindi c'è un discorso semplice. La critica ovvia era anche che diventava uno sfruttamento commerciale di un qualche cosa che era presumibilmente destinato appunto per il contenuto a destare la curiosità anche di chi non sapeva nulla di antropologia, non gliene importava nulla di antropologia. Quindi gli amici e gli allievi di Malinowski presero questa cosa molto molto male. La prefazione di 20 anni dopo, 1989, ha un tono come, se qualcuno se la andrà a leggere, molto più sciolto, come dire, insomma, mi sono levato la cravatta e parlo più liberamente. Nel frattempo Malinowski era ritornato famoso esattamente grazie alla pubblicazione dei diari. Nel 2015 Alberto Sobrero scrive un capitolo del suo libro Il cristallo e la fiamma centrato sul diario nello stretto senso del termine, cioè il Malinowski scienziato, il Malinowski autore delle monografie trobriandesi, il Malinowski funzionalista, è consegnato alla storia degli studi, in cui ha un posto naturalmente di primissimo piano, ma nessuno si sogna più di andare sul campo pensando di applicare un qualche dettame teorico di Malinowski, se non tener conto delle sue indicazioni di carattere metodologico sul come fare ricerca sul campo, eccetera. Quello che viceversa ha poi sollevato una enorme quantità di discussioni, di interventi, eccetera, eccetera, è stato esattamente questo diario nello stretto senso del termine. E quindi in qualche modo la vitalità della figura di Malinowski continua esattamente consegnata a questa cosa, che lui davvero non aveva scritto pensando che altri la dovessero leggere. Anche su questo c'è un'osservazione di Alberto Sobrero sulla quale io non mi trovo molto d'accordo. Diciamo, su questo saltando un po' di palo in frasca, ma poi ci ritorno sul contenuto del diario, perché ancora non abbiamo detto niente su questo diario, cosa c'è dentro. Nel capitolo del cristallo e della fiamma, il diario di Malinowski è presentato essenzialmente come un laboratorio antropologico. Ci dobbiamo mettere questo aggettivo, antropologico, perché Sobrero dice, in lode degli scritti di Goertz sul diario, e uno degli scritti importanti di Goertz sul diario sta in questo libro che si chiama Opere e vite, in cui Goertz interviene su alcuni autori, uno dei quali è Malinowski, per confrontare appunto l'aspetto biografico e quello scientifico nella loro esperienza e in come noi li abbiamo conosciuti come autori. E ovviamente, per quanto riguarda Malinowski, si commenta essenzialmente il diario. Sobrero dice: Goertz ci ha avuto il pregio di togliere definitivamente il diario dalla dimensione privata e farne un oggetto di riflessione pienamente antropologica. E dice Sobrero, il diario di Malinowski è la testimonianza del lavorio di uno di quelli che sarà i fondatori dell'antropologia moderna, quando ancora pensava a un'antropologia che poteva essere più lontana ancora da come lui effettivamente l'ha realizzata, da quella di chi lo aveva immediatamente preceduto, e lontana in una direzione come lo sarebbe stata da Gerz in poi. Le cose che abbiamo accennato parlando dei saggi su Gallo Silvestre, Writing Culture, i post-gerziani, in qualche modo tutte le tormentate riflessioni che sono nel diario di Malinowski preludono a riflessioni che diventeranno pane quotidiano per l'antropologia dagli anni 90 in poi, quindi 70 anni dopo Malinowski, quindi un forte carattere di precorrimento che poi Malinowski sostanzialmente abortisce, perché Malinowski sceglie un'altra soluzione e non va su questa strada, diciamo, radicale, di riforma radicale in direzione di una... Sobrero fa una, dice, se vogliamo dare a questo conflitto, che è la cifra di fondo che si legge nei testi, nelle entrate del diario, è il conflitto, l'irrisolvibilità di una serie di problemi. Se vogliamo dargli dei nomi per caratterizzare questo conflitto, schieriamo da un lato Rivers, William Rivers, l'autore appunto delle istruzioni per la ricerca sul campo, si chiamava Notes and Queries, di cui Malinowski aveva preso la quarta edizione, che era un corpus di istruzioni che era stato iniziato addirittura alla fine dell'Ottocento da Taylor per i viaggiatori, per i corrispondenti da lontano degli antropologi come lui, Taylor e Fraser, che se ne stavano a Londra e raccoglievano corrispondenze da lontano. La British Society for the Advancement of Science, la stessa che fa il congresso dove va Malinowski e perciò può andare in Oceania, produsse questo corpus di istruzioni per rendere avvertiti e competenti e consapevoli la congerie di potenziali corrispondenti degli antropologi, funzionari coloniali, missionari, commercianti, eccetera, eccetera. Gli mandavano questo corpus di istruzioni e quindi li aiutavano a raccogliere materiale etnografico in modo critico. Anche Malinowski aveva preso la quarta edizione, di cui Rivers era uno dei curatori. Dunque, Rivers e Notes and Queries da un lato, dall'altro c'è Ditkevich, cioè il suo grande amico con cui lui rompe, e rompe perché Malinowski vuole rimanere in Oceania allo scoppio della guerra e diventare un antropologo che rivoluzionerà l'antropologia sociale. È ambizioso. Vuole soddisfare la sua ambizione di fare quello che gli piace fare. Il suo amico Kevich se ne tornerà a settembre in Polonia e pensa che è giusto stare in patria, fare la guerra, non sradicarsi e farsi cosmopolita per le proprie ambizioni personali. È una rottura che non si ricomporrà mai. Ditkevich, che è pittore e scrittore, drammaturgo, quindi il lato letterario, Rivers il lato scientifico, con Conrad, che è uno degli autori che Malinowski legge di più alle Trobriand. Nel diario Malinowski si lamenta di un sacco di cose su se stesso, autofustigandosi come persona assolutamente priva di carattere, perché ha questi rapporti complicati con le donne, perché non riesce a smettere di fare certe cose, non riesce a smettere di leggere romanzi. È una cosa che proprio lo manda in bestia e ricomincia immediatamente. Conrad è uno di quelli che legge e lo cita qui dentro, nella famosa frase "si sterminino tutti quei bruti". Allora, sotto la colonna Rivers abbiamo il Conrad Marlowe, cioè quello che ricompone le cose in una narrazione in qualche modo leggibile, pur pagando il prezzo della menzogna finale, quella che racconta alla fidanzata, come abbiamo detto la volta scorsa. La menzogna è il prezzo che si paga per una vita normale e presentabile e raccontabile, pur portando il fardello di questa, della consapevolezza di questo conflitto non composto. L'alternativa al Conrad Marlowe è il Conrad Kurz, cioè quello di l'orrore, l'orrore, quello che ci lascia la pelle, quello che si fa adorare dai selvaggi, quello che il cuore di tenebra lo attraversa e, certo, Conrad ci dice perché era vuoto, ma comunque ci dice anche che è uno che ha vinto, perché ha fatto il percorso, ne ha tratto il bilancio ed è uomo tutto intero. Io, Conrad Marlowe, me ne dovrò tornare nella città dei fantasmi, Bruxelles, a dire una bugia a quella povera fanciulla della fidanzata di Kurz. La soluzione di Malinowski sarà Conrad Marlowe, perché lui i suoi diari, se li tiene nel cassetto, e fa l'antropologo, innovando fortemente sul piano del metodo, perché appunto inventa la pratica dell'osservazione partecipante, e anche sul piano della comunicazione, perché appunto fortemente avvertito come grande lettore di romanzi, di letteratura, con Conrad come uno dei suoi modelli, e diciamo fatto passare nella sua scrittura saggistica questo tipo di riflessione e di attenzione, ma è una scrittura saggistica che nulla concede a venature autobiografistiche, eccetera, eccetera. Quindi, però, Sobrero dice, il diario è importante e interessante perché esibisce questo conflitto non risolubile, non risolto, che viene risolto quando viene risolto a prezzo, come nel caso di Malinowski o Conrad Marlowe, tagliando via uno dei due corni del dilemma e della scissione. A me sembra che questa è una lettura naturalmente molto, diciamo, interessante. Mi sembra che però il suo esito sia un po' poco fondato, quando da questo tipo di riflessione questo lo si proietta, nella fattispecie parliando di Malinowski, sul suo lato scientifico. Su questo a me sembra che abbiano tutto sommato più ragione i suoi antichi ex allievi, che tendono a mantenere separate le due cose e a considerare il diario come un strumento di lavoro, sì, ma personale effettivamente, e poi dopo tutta la sua costruzione pubblica deliberata come un'altra cosa che è quella che lui ha scelto effettivamente di fare. Cioè, io penso che le due cose non devono essere necessariamente sovrapposte e sostituite. È un po' il discorso che facevamo la volta scorsa. è giusto, quindi normale, inevitabile che noi proiettiamo all'indietro gli interessi e le consapevolezze che ci sono proprie, e quindi ci interessa rileggere il diario di Malinowski e ragionarci sopra e litigarci e commentarlo, e ci interessa molto meno andarci a leggere una delle sue monografie trobriandesi. Però non è giusto attribuire ai contenuti della persona Malinowski e alla persona Malinowski la nostra sensibilità. Trovarne tracce di precorrimenti, questo può essere un discorso, ma non sostituire. Quindi come se la vera antropologia di Malinowski fosse il diario. Questo non mi sembra francamente ragionevole, e qualche volta un po' il rischio che si vada in questa direzione a me pare che ci sia. In un passaggio della pagina 203-204 del Cristallo e la fiamma, a me sembra che si rischi un po' questa deriva. Parlava della faccenda della menzogna, l'inevitabilità della menzogna, dell'ipocrisia. Inevitabilità in primo luogo etnografica, l'esperienza etnografica, se vissuta realmente, non è il luogo d'incontro, per quanto difficile, fra due verità, la verità dello studioso e la verità dell'oggetto. Il campo etnografico è semmai il luogo della frantumazione di ogni pretesa di verità. C'è qualcosa di non detto e di indicibile, di estraneo a se stesso nella storia dell'antropologo, come qualcosa di non compreso e di radicalmente altro nel mondo che incontra. Questa è una sensibilità che secondo me non è giusto attribuire a Malinowski sulla base di quello che leggiamo nel diario. È una sensibilità che può essere dell'etnografo del 2018, del 2008, del 1998, d'accordo, ma non credo che, perlomeno io non sono molto d'accordo, a far trascolorare sulla persona Malinowski questo tipo di considerazione. Quello che leggiamo nel diario in questi termini di conflitto eccetera è tutto centrato sulla sua vita personale, come la seconda delle introduzioni di quella dell'89 di Firth nel diario nello stretto senso del termine. È interessante anche perché fa una piccola rassegna della storia della ricezione del diario nel tempo, e uno di questi recensori, per esempio, notava come nel diario c'è sempre questo accanimento autocritico di Malinowski, ma perché Malinowski sta parlando esattamente, e gli interessa parlare esattamente dei suoi difetti, dei suoi scacchi, dei suoi insuccessi, di quello che non gli piace, di cosa sta facendo. La riflessione verte su quello. Dunque nel diario c'è solo quello. Ma non è che lui pensava solo in quei termini, è che nel diario rifletteva in quei termini e il diario gli serviva a quello. Il diario di campo, field notes, quello che gli serve per fare le monografie, quello in cui ragiona e affida le riflessioni anche di carattere teorico sul lavoro etnografico, è altro materiale, non è questo, è materiale in inglese e in kiriguino, questo è il materiale in polacco su cui fa un lavoro assolutamente personale. In questo senso anche nell'89 Firth dice, ma io rimango della mia opinione originaria, che non si doveva pubblicare e doveva rimanere insieme alle lettere eccetera. Anche Elena pubblicherà degli epistolari, per esempio tra i suoi genitori, lettere, diario eccetera, doveva rimanere come il materiale d'archivio classico che sta nell'archivio privato o pubblico che sia, a cui accedono i biografi e ci ragionano, ne fanno uso che credono, contestualizzano, ci si fondano sopra per, ma diciamo offrirlo come un testo d'autore che l'autore non aveva prodotto come tale e che usava proprio come uno strumento di autoanalisi, secondo lui era un'operazione da non farsi, mantiene questa idea ancora nell'89. Ora, che fosse da farsi o che fosse da non farsi, io nel 2018 non lo so. Certamente però, come dicevo la volta scorsa, parlando di non mi ricordo che cosa diciamo per le vostre domande, non proietterei quello che sono i nostri interessi e quello che è la nostra sensibilità all'indietro, attribuendola all'autore sulla base appunto di quello che interessa a noi. Quindi perlomeno io dovrei, nel leggere, nel considerare e nello studiare il diario di Malinowski, tenere molto ben fermo il senso di questa operazione, che questa operazione aveva per l'autore. In un passaggio subito prima, sempre a pagina 203, Sobrero diceva: ci si è interrogati spesso se i diari fossero o no destinati alla pubblicazione, cioè se nell'idea stessa di Malinowski, scrivendo quegli appunti, ci potesse essere l'idea questi prima o poi li pubblichiamo. I diari sono, come tutti i veri diari, appunti sulla propria esperienza di vita, studi di un pittore senza preoccuparsi troppo dell'opera. Forse a quella parte di sé che era nascosta nei diari, Malinowski, diventato cattedratico e quasi personificazione dell'antropologia scientifica, avrà rinunciato. Ma qualcosa gli avrà detto di dimenticare i diari nel fondo del cassetto di un vecchio mobile dove furono ritrovati. Come dire, io ve li lascio qua, messaggio buttato in una bottiglia, poi pubblicateli voi. Questo pure non mi suona molto convincente, perché dire nascosto? Quello è una cosa che lui ha scritto quando gli serviva di scriverlo, nella forma in cui gli serviva di scriverlo. Dopodiché, come ognuno di noi fa o può non fare, io per esempio lo faccio, conservo praticamente tutto. E una delle cose che desidererei di più ritrovare e non ritrovo da tantissimi anni era il quaderno degli appunti delle riunioni di quando ero un militante politico, in cui scrivevo tutto quello che dicevamo nelle riunioni. A leggerlo oggi saranno follie? Sì, mi piacerebbe leggere le follie che scrivevo con la mia calligrafia del 1974, ci terrei, me lo sono conservato così bene che non so dov'è. Malinowski se l'è conservato. Perché se l'è conservato? Non lo so perché, ma non è che bisogna per forza pensare che l'ha conservato con l'idea che qualcun altro glielo dovesse pubblicare. È un altro pezzo di sé. Noi siamo fatti, ciascuno di noi, di tanti pezzi e non necessariamente tutti debbono andare nella stessa direzione. Se io sono diventato un autore famoso, tutti i miei pezzi vanno in pubblico. Non mi sembra automatico. Ci sono tanti autori famosi che la loro privacy ci tengono un sacco e non ci dicono niente della loro vita privata. Scelgono, sono romanzieri, sono scienziati, sono sportivi, quelli di solito fanno tutto in pubblico, ma insomma qualcuno mantiene forte una differenza fra il sé pubblico e il sé privato. Qualcuno arriva addirittura a inventarsi un sé pubblico che non è il sé privato. Elena Ferrante è un sé che esiste solo in pubblico e non si sa qual è il suo privato, per dire quanto le due cose possono essere separate. Il fatto che Malinowski si tenesse i diari nel cassetto non vuol dire che aveva rinunciato a quella parte di sé. Quella parte di sé è esistita nel 14 e nel 17-18, punto. Perché rinunciato? Ha fatto altre cose, è riuscito a fare quello che desiderava fare anche nel 17-18 e sarà stato contento di questo, ma le due cose non è che si escludono o si elidono o devono per forza essere unificato. Questo non, appunto, mi sembra una idea di necessaria come si può dire, omogeneità, di omogeneizzazione che non trovo molto convincente. Sono andato avanti in modo assai disordinato, avrei voluto leggervi dei pezzetti del diario per darvi proprio un'idea di come è fatto e di che cosa ci si trova dentro. So che qui dopo nell'aula dopo di noi devono fare un seminario importante, quindi non vorrei sforare, ma per dire anche una banalità, ecco, il secondo pezzo che volevo leggere dice: a questo scopo devo studiare il mio materiale continuamente, come pure leggere Rivers e osservare i negri messo in corsivo e parlare con loro. Questa mattina pioggia, umidità, devo riparare il fonografo, eccetera eccetera. La parola negri era un insulto, in inglese è reso con niggers, che è un peggiorativo, e in politicamente corretto si deve dire black. Allora, uno dei recensori, e neanche l'ultimo, Edmund Leach, osservava che l'originale polacco nigrami non sta scritto da nessuna parte, che in inglese corrisponde a niggers e non a black people. Però il diario esce con niggers e dunque Malinowski razzista dice niggers. Non è, questo è un dettaglio di colore, c'è molto spesso enunciato una estrema insofferenza per i black people o niggers che siano. C'ha voglia di stare nel suo mondo ideale, quello delle sue innamorate, quello di sua madre, quello dei suoi colleghi, eccetera eccetera, per carità, ma appunto a che gli serviva riflettere su questo? Ci dobbiamo pensare e spiegarci anche questo doppio mondo in quella direzione. Se ci scrivo niggers, la metto tutta in italiano lo rendo con negri, dove per noi non era così insultante, in corsivo, calcola mano su questo. La citazione della sterminate quei bruti, per esempio, sta nel 15, nel primo soggiorno, quando appunto non sapeva la lingua, eccetera eccetera, e c'è una descrizione di una frustrazione, di un tentativo di ricostruire, assumere dati, facendo danzare certi per fare una certa cosa che lui voleva fotografare. Era buio, voleva che questi stessero in posa, li pagava col tabacco, perché funziona così. Allora il diario è interessante, perché in Argonauti non leggiamo che certe cose le fanno e lui le descrive perché in cambio gli dà alcunché, ma si fa così: gli do il tabacco e seguono la danza. Però sono svogliati, appena gli ho dato il tabacco se la squagliano, c'è brutto, c'è buio e non vogliono stare in posa abbastanza perché la foto si esponga, a troppa poca luce per le istantanee, problemi di un fotografo del 1914. E se ne esce con insomma, il mio sentimento nei confronti degli indigeni tende decisamente a che si sterminino i bruti, ed è la citazione da Conrad. Cioè, in questo contesto, che si sterminino i bruti è come se io parlo al telefono con un mio amico e dico una cosa che poi in pubblico qui non direi, ma è normale. Allora, questo se l'è scritto nel suo thick blackish notebook. Se lo dà alle stampe non dice che si sterminino tutti i suoi bruti. E allora un altro l'ha dato alle stampe, d'accordo, e per la storia dell'antropologia, come dice autocriticamente 20 anni dopo Firth, nella prima edizione, tentando di disinnescare la mina, diceva: da un punto di vista etnografico questa è al massimo una footnote nella storia dell'antropologia, una nota a piedi pagina nella storia dell'antropologia, così non badiamoci tanto, dai. Visto poi il clamore, la discussione, le lucubrazioni teoriche che hanno seguito, 20 anni dopo dice: beh, avevo sbagliato a dire che questa è al massimo una footnote nella storia dell'antropologia, fa pienamente parte della letteratura antropologica ormai, però appunto sempre, diciamo, considerando il valore di un diario nello stretto senso del termine, non il giornale di un antropologo, è una scemenza, e il diario nello stretto senso del termine per chi lo scriveva, che è una cosa diversa da noi che lo abbiamo pubblicato, lo leggiamo e ne parliamo in un'aula universitaria. Io ho finito e non so se avete domande, che mi farebbe molto piacere, ma forse se ci sono vi esorterei a farle la prossima volta, perché appunto penso che dobbiamo lasciare l'aula a chi ci segue.